E allora buon pomeriggio a tutti e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata agli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. E allora, come non vi avevamo preannunciato giovedì scorso, anche questo giovedì pomeriggio abbiamo un ospite. È venuto a trovarci Tony Cerqua, storico leader della TC Gang, band che si è aggirata nella capitale per anni, unendo una cifra di grandi musicisti che l'hanno accompagnato e anche di grandi cantanti. Ciao Tony!
Ciao a tutti, amici di Onda Rossa. Ok, ciao a tutti, ciao amici di Onda Rossa, grazie Piero per l'invito. Come dicevi, ho avuto l'onore e il piacere di avere molti musicisti bravissimi con il mio gruppo, la TC Gang. E, come primo pezzo volevo proporre il pezzo che è stato scelto da Verdone per il film Il mio miglior nemico. Questo pezzo è stato scelto dalla formazione da 7 è passato a 4, quindi ho dovuto fare una versione apposta per il film. Ho chiamato Wendy, questa è una delle cantanti che diciamo che si aggirano intorno al team di cantanti della TC Gang, non potendo mantenere un cantante bravissimo tutto il tempo. Quindi questa è la versione di Wendy di World Could Be Heaven.
Sì, perché tra l'altro nella TC Gang ha militato il grande Orlando Johnson, che per anni ti ha accompagnato.
Esatto, infatti la TC Gang fu scelta perché avevo Orlando Johnson. Orlando Johnson era il mio asso della manica. Avere un cantante del genere qui a Roma significa è una grande fortuna.
Che Orlando ormai si è trasferito,
sì,
sta al nord,
si è sposato. In Emiliano Veneto, e spero che ripassi a Roma, perché sarebbe bellissimo riaverlo. Comunque lui fu il motivo principale che mi spinse a fare i miei pezzi, perché nel modo in cui lui li cantava era eccezionale.
Che poi tra l'altro tu canti, cosa anomala in generale per un batterista, anche i bassisti di solito non cantano, invece tu canti anche, diciamo, sei il leader, sei quello che compone, che arrangia i brani.
Sì, però cerco di cantare il meno possibile, perché potete immaginare che suonare la batteria e cantare
non è proprio il massimo.
No, poi quando ti trovi davanti un Orlando Johnson, sei ben felice di dire ok, allora io suono e tu canti. Anche se lui spesso e volentieri mi ha proposto di farmi da corista, anche io gli ho risposto di fare la persona seria.
Senti, tu hai girato il mondo e hai accompagnato anche voci importanti, importantissime. Sei stata, diciamo, la sezione ritmica di
Rosa King.
Di Rosa King, che ricordiamo, è una delle coriste di James Brown.
No, Rosa è stata la mia prima mentore, la mamma del blues, è quella che mi ha praticamente raccolto a Amsterdam a 21 anni. E dopo la prima notte di jam in un locale ad Amsterdam, chiedendomi che fosse quello che ero venuto a fare, risposi che ero venuto a suonare ma non conoscevo nessuno. Lei nella pausa disse: benissimo, senti, allora nel prossimo set ti faccio suonare un pezzo, se va bene ti posso indirizzare, perché conosco molte persone, il mio nome è Rosa King e posso inviarti da qualche gruppo. Io l'ho ringraziata, anche perché non conoscevo nessuno, è arrivato a Amsterdam senza nessun mezzo e nessuna conoscenza. A farla breve, mi suonai il primo pezzo, il secondo, il terzo, il quarto, finì la serata, lei mi portò a casa e diventai il suo batterista per 27 anni, per cui è grazie a lei che ho visto New York, ho visto Broadway e mi è successo di accompagnare grandi nomi, come dicevi tu. Ma questo era perché io militavo nella band di Rosa King e Upside Down, quindi a 22 anni suoni con questa persona. Senti, che tu avresti visto in televisione, l'avrei sognato a Roma. Io vengo da un quartiere Si chiama Spinaceto, che
sì sì, Spinatown, Spinacity, lo conosciamo sì. Bene, anzi salutiamo tutta la Massive di Spinaceto.
Che io ringrazio per la sua povertà e bruttezza, perché mi ha permesso di allenarmi come dalla mattina alla sera, visto che non c'era assolutamente niente.
Tra l'altro ci sono i fratelli di Auro e Marco che sono in ascolto, che sicuramente salutiamo, insomma, tutta la Massive di Spinaceto. Senti, ma è vero che tu hai fatto una jam con Jaco Pastorius?
Sì, sì, e non mi sarei mai permesso di chiederlo io. Metto in chiaro questo, perché l'avevo visto 3 giorni prima alla Concertgebouw di Amsterdam con il Weather Report, e non sapevo che era 3 giorni che si aggirava e rompeva le scatole a tutti, perché erano non gli andava bene nessuno. A un certo punto stavo al Citadel, nello stesso locale dove io ho conosciuto Rosa, che è un locale centrale di Amsterdam. Questo locale arrivava fino alle 4-5 di mattina, e dopo che avevi finito di suonare non si sapeva che capitava. E finito il set, tipo era tardi, dopo le 4 di mattina, arriva, siccome era buio nel backstage, è arrivato sto tipo col codino, che invece di guardarmi in faccia mi guardava nel centro della fronte. Io pensavo ce l'avesse con un vichingo, con un olandese più alto di me, e mi ha chiesto: "You feel like playing? Te vado a suonare, ti ho visto suonare, mi vado a suonare." Io non l'avevo riconosciuto e ho detto: "Ecco qua, è il matto dei 4 di mattina." Vabbè, ho chiamato gli altri elementi della band, siamo montati sul palco. Come si sono accese le luci, io non sapevo se era un clone, ma avevano fatto uno scherzo e avevo riconosciuto, quello era Jaco, il percussionista pure. E niente, mi chiese di cominciare, di fare un beat funk shuffle che mi aveva visto fare lui. Ma lui stava al buio, perché se io l'avessi visto, sono sicuro che avrei sbagliato tutto, avrei suonato di merda. Per fortuna lui è al buio, me l'ha chiesto lui. E beh, è stata un'esperienza che a me mi ha elettrizzato per giorni. Sono tornato a casa che non sono riuscito a dormire. Cioè, Jaco che chiede a me di...
Quanti anni ci avevi?
27.
No, ma quello che ti volevo chiedere è: in che momento l'hai riconosciuto poi, appena lui ha cominciato a suonare il basso?
Quando si è accesa la luce sul palco.
Ah, ecco, quindi.
Perché al buio sembrava un matto che
ad Amsterdam poi all'inizio.
Vista che era piena. Ecco. Ma anch'io, io stesso. Quando mi presentai a Rosa e lei mi chiese: "Dove abiti?" E io non sapevo rispondere. "Chi conosci?" Io non sapevo cosa rispondere. "Hai la batteria?" "Non ce l'ho." Che lei mi disse dopo anni: "Tony, io pensavo il primo giorno, la prima notte, pensavo fossi questo o è matto o sa quello che deve fare."
Probabilmente entrambe le cose, no?
Sì, penso che è la somma che abbia fatto il totale.
Senti, va bene, allora sentiamoci questo pezzo che è inserito, come dicevi, nel film di Bertone, che tra l'altro la colonna sonora in realtà è tutta di un altro compositore, quindi
sì,
ci
di Paolo
sta,
Bombino.
Quindi ci sta solo il pezzo tuo,
solo il
riuscito.
Pezzo mio è per 56 secondi.
Vabbè, però insomma, è comunque è un risultato.
Sì, devo dire che da solo ha fatto la sua strada. Cioè, è stato su Radio Capital per 6 mesi, è stato su Radio Monte Carlo tutte le notti per diverso tempo, e per me è stato un piacere, perché e in diverse radio in tutto il mondo quando lo misi su CD Baby. Tuttora mi arrivano complimenti, soltanto che sono sempre indeciso per una storia di meritocrazia nei confronti di Orlando Johnson, perché c'è anche la sua versione di World Could Be Heaven,
che
è favolosa.
Vedo nella tua cartella oggi questa puntata, noi di solito chiediamo alle persone che ci ospitano di portare i brani che li hanno segnati nella loro cosa, però ovviamente nel tuo caso che hai suonato e hai brani tuoi, quindi di tua composizione, cantati da grandi personaggi, suoneremo i brani tuoi, perché ci sono voci altisonanti, appunto i tuoi brani sono stati cantati da persone di un certo rilievo, quindi un'ora passa in fretta, già sono passati 20 minuti e ancora non abbiamo suonato il tuo primo brano. Ci sono 3 versioni, vedo nella cartella, che ci hai portato. Quale suoniamo? Quella originale del film, direi.
Quella del film, c'è quella di Orlando e quella di Martha High, la corista di James Brown.
Allora vogliamo sentirci quella del film e quella di Martha High? Ci sentiamo un pezzetto di quella del film e un pezzetto di quella di Martha High, così facciamo.
Come volete voi, io non voglio ammorbare la gente con la stessa canzone per 2 volte.
Che quindi, ne dici, Luca? Vogliamo sentirci di due versioni diverse? Facciamo così, facciamo direi, sentire.
Direi di sì, visto che è passata anche nelle altre radio, adesso finalmente passa anche a Radio Onda Rossa.
Eh sì, dai, allora facciamo così. Allora, annuncialo tu il pezzo, come si chiama?
Il pezzo si chiama World Could Be Heaven. Il mondo vorrebbe essere un paradiso.
Heaven, life could be heaven.
Senti, allora quella di Martai la suoniamo in chiusura, pure perché parlando qua a microfoni spenti è uscito che ci sono i fiati, la sessione fiata di James, la sessione fiata di James Brown, e quindi è una chicchetta che teniamo per Radio Onda Rossa da suonare in chiusura. Adesso invece ci andiamo a sentire un live in un locale storico di Roma.
Allora Tony, io intanto ti volevo chiedere, ho letto la tua biografia sul tuo sito, sì. Veramente hai suonato con veramente tantissimi artisti e in tantissimi luoghi, in America, in sì. Nord Europa. Sì. La prima cosa che ti volevo chiedere è come è cambiato il pubblico intanto dagli anni 70 in Europa e poi in America e poi adesso in Italia, tu stai in Italia.
Parli della differenza del pubblico sì. italiano con quello estero o
e anche negli anni poi come è cambiato il pubblico, immagino tu hai partecipato anche al North Sea, il festival,
al North Sea Jazz Festival, sì, veramente... quello è stata la parte più traumatica perché avevo 22 anni ed ero il più piccolo, infatti sul libro del North Sea Jazz Festival erano tutti vivi ancora, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Buddy Rich, tutti. Quindi in fondo c'è cioè, leggere il mio nome per ultimo, degli ultimi, con molto piacere e onore, è stata una grande cosa. Ma
quello che il pubblico, com'era il pubblico? Anche lì? Perché ricordiamo negli anni 70, per esempio, in Umbria Jazz c'erano contestazioni, e non so, poi magari in Olanda com'era invece la situazione.
Ma il pubblico, devo dire che nel passare degli anni non è che è cambiato molto, sia in Italia e all'estero, perché il livello di inibizione che abbiamo qui penso che sia il più alto, perché io ho visto lo stesso concerto suonato con Louisiana Red a Roma e stavano seduti, a volte si alzavano. Ok, una volta siamo andati a suonare al Tito di vicino Firenze e il padrone del locale si è messo sopra il suo bancone a tirare i portaceneri addosso al muro, ha sfasciato i suoi propri piatti per l'eccitazione. Poi con Rosa poi era questo, ho notato una differenza poi fra il popolo olandese, tedesco e italiano.
Ecco, infatti,
allora per l'italiano mettersi in piedi e ballare ti senti soggetto, invece l'olandese se non lo fa il soggetto sei tu che rimani seduto. È una questione di cultura. Il popolo italiano, cioè il pubblico italiano, sappiamo, è cresciuto in Italia con il nostro modo di pensare e di vivere, per cui il comportamento rivela la cultura del momento, del popolo. E devo dire che adesso che tu me l'hai fatto notare con questa domanda, mi ricordo con molta eccitazione, molto piacere il pubblico olandese, tedesco, francese. Ecco, ne parliamo.
Quello francese è attentissimo, per esempio. Io sono stato a diversi concerti in Francia e veramente non si perde una nota.
Attentissimo. Sono stato fisso al Duc de Lombard con Rosa King per 4 giorni al mese, tutti i mesi.
Che
e
bello,
tutti i giorni era alles verkauft, tutto esaurito. Ho detto una parola tedesca,
tu tra l'altro hai accompagnato Rosa insieme a Carlos pure Sarmiento, no?
No, Carlos lo conoscevo dopo, ma Carlos è venuto anche lui a Amsterdam come da Rosa, perché Carlos praticamente è uno dei primi elementi della TC Gang qui in Italia. È stato
Carlos, che salutiamo, adesso è a Miami.
Carlos Sarmiento, sì, che
salutiamo calorosamente, chissà se è in ascolto, ma insomma
lo spero.
Adesso probabilmente dorme ancora perché siamo 6 ore indietro.
Siamo 6 ore indietro, infatti.
Però insomma lo salutiamo calorosamente.
Sì, glielo dico ogni volta per telefono che mi manca cada dia mio hermano, perché è stato molto vicino. E lui all'inizio lui, Eric Daniel, Orlando. Poi diversi chitarristi, e alla fine è arrivato Piero Masciarelli, che è una delle colonne, anche
sì,
lui
sì, Piero, che salutiamo pure lui, che tra l'altro ha suonato nel disco di Greta Panettieri che abbiamo ospitato qualche trasmissione fa, pure lei qua, insomma. Poi
tra l'altro lui stesso
una
è diventato
famiglia,
sì,
ma,
sì.
Sì.
Poi Piero adesso ultimamente è diventato, cioè negli ultimi anni si è rivelato un grande produttore,
che ha fatto tra l'altro anche lui un disco proprio con Carlo Sarmiento,
sì,
anche
sì,
lui,
sì, sì. Insomma, è riuscito a farlo con lui, grande cruccio mio, che adesso lui sta a Miami e lo rivorrei qua. Ma Piero è riuscito a fare le sue produzioni tutte e due con Carlo Sarmiento.
E quindi, senti, quindi andiamoci a ascoltare questa canzone, che a cantarla sono insieme Orlando e Jenny.
Sì, praticamente The Blues Singer, le mie canzoni a volte avevano un finale che non era mai lo stesso. Succedeva che dalla canzone a volte ne usciva un'altra, che però era una cosa a sé, e volendo fare onore, dare onore a Orlando Johnson, vi vorrei far sentire quello che è successo con Orlando Johnson e Jenny B insieme su una coda di Ella Blues Singer.
Quindi qua ci sentiamo la versione live e poi casomai invece ci andiamo a sentire la versione
il
di
pezzo
studio
intero, sì.
Ok, The Blues Singer.
Thank you.
E allora adesso
sono originale che ha scritto Tony. E il titolo di questa canzone è The Blues Singer.
Eccolo là, a presentare a lui.
Orlando Johnson presenta e canta Tony Cerqua. Musica di Tony Cerqua e composizione ovviamente e batteria.
Just another story. All the young girls are mine. With my home, the night changed.
Senti, tra l'altro questo brano, questa versione di Blue Singer è inserita nel tuo CD TC Gang.
Sì, che fu prodotto nel 2005 mi sembra, ma sono finite tutte le copie.
Va bene, CD. Lo ristamperai, c'è tempo per ristamparlo.
E le voglio, perché questa è una versione live, non è studio, quindi okay. Sul prossimo vorrei mettere tutti i pezzi originali.
Sul prossimo CD su cui stai lavorando, quindi sì, stai scrivendo sì. Nuovi pezzi.
Sì, i pezzi sono pronti da un bel po', però li vorrei mettere in studio, perché avrò un centinaio, non so quante versioni. Considera che la TC Gang, questa formazione, ha militato dal 2001 al 2009 ininterrottamente, 7 elementi, a volte cambiato chitarristi, ma da Piero Masciarelli in poi si è assestata la formazione. E quindi immagina quante versioni,
tu hai lavorato imbarazzante con tanti, hai lavorato con tanti chitarristi, io vedendo il tuo book hai lavorato anche con un giovanissimo Alex Britti, mi hai fatto vedere una foto di lui a 18 anni che te lo portavi in giro,
sì,
giovanissimo,
appena proprio conosciuto, cioè conoscere Alex Britti a 19 anni, ragazzi, è un'emozione, perché non ti aspetti che un ragazzo così giovane, cioè, abbia un talento così forte.
Lui, tutti talentuosi, tra l'altro, anche Paolo Pallante, con cui anch'io ho avuto l'occasione di lavorare.
Tra l'altro, peccato che siamo in radio, perché ti ho portato un video dove Paolo Pallante praticamente ha militato nel primo anno della TC Gang, al che ho consigliato a lui di curare i suoi pezzi, e dopo sappiamo che è diventato un cantautore di successo e ha fatto la sua strada. E in questo video ci sta Paolo Pallante che passa la chitarra ad Alex Britti, che è venuto a fare un jam con noi al Big Mama, un locale di Roma.
Fra i vari poi musicisti con cui hai collaborato, io insomma mi sono soffermato su due sassofonisti che a me piacevano veramente tanto. Il primo era George Coleman, che secondo me è uno dei più sottovalutati forse sassofonisti,
sì,
anche dell'era di Miles. Ha suonato poco, ma quei dischi che ha inciso con Miles secondo me sono meravigliosi.
Sì, sì, è uno dei primi dischi jazz che ho, ma quello è stato un regalo di Rosa King, ecco. Perché suonando con lei, appunto, tornando al fatto che ho avuto la fortuna di fare parte di questa band di R&B dove ero l'unico italiano, e un bel giorno suonando con lei spunta George Coleman che suona con noi e si abbraccia Rosa King come se fossero fratelli, e quindi ho avuto l'onore e il piacere di suonare con lui al Krug. C'era un locale che si chiamava Krug e suonavamo lì tutte le domeniche jazz, quindi capitava di tutto, da Archie Shepp. È capitato
che ricordiamo poi è l'autore della nostra sigla e del nostro nome poi della trasmissione Attica Blues, era proprio un disco e un brano firmato
vero,
da Archie Shepp, sì, degli
anni
70.
Non lo sapevo.
Sì.
E calcola, era ancora vivo e lui era sempre in delle foto, era ancora cioè, lì è ancora vivo.
Sì, sì.
Ah, meno male.
Tra l'altro in piena attività comunque, da
in Italia, perché l'ultima foto che l'ho vista con lui è con Hans Dolfer, che sarebbe il padre di Candy Dolfer, una sassofonista olandese che poi è diventata una star in tutto il mondo, ha lavorato con Prince. Questa era una bambina, aveva 12 anni, stava sul palco con noi col padre, e il padre suonava con Archie Shepp.
Fantastico.
E tutte e due erano amici di Rosa, quindi mi sono trovato io venivo dalle cantine del rock del Spinaceto e mi sono dovuto
con l'elite del jazz degli anni 70.
Sì, che per me era troppo, non... E quindi Rosa pensava a spingermi a frequentare gente come Hank Bennick,
bravissimo,
Johnny Ingles, e come vedevo loro sapevo che io non ero capace a suonare jazz, ma comunque loro mi hanno spinto a suonare swing e jazz nella mia maniera, non venendo da un conservatorio, non avendo fatto, diciamo, il corso che hanno fatto loro.
Tradizionale, quindi.
Eh sì, quello che dovrebbe essere, in effetti, perché considerando che all'età nostra imparavi coi dischi, è la strada più lunga e tortuosa, e adesso al giorno d'oggi ci sono ragazzi giovanissimi che stanno, sono a dei livelli eccezionali.
Sì, che però se consideriamo i grandi batteristi del jazz, hanno tutti iniziato sui dischi, non con le scuole. Pensiamo a Elvin Jones, Max Roach, erano tutti praticamente autodidatti o figli comunque d'arte che in famiglia suonavano. E poi un altro sassofonista con cui hai suonato, ma questo credo è il merito tuo perché lui era romano, era Massimo Urbani.
Sì, Massimo Urbani fa parte di quel periodo, era poco prima di Alex Britti. Sono arrivato a Roma e la prima persona, il primo musicista che mi ha chiesto di lavorare con lui era Roberto Ciotti, che nel frattempo suonava con Ginger Baker, ma il tour era ancora in corso, ma loro avevano già litigato, per cui mi sono presentato in 2-3 date mettendo tutti i piatti davanti e specificando che io non ero Ginger Baker. Ma è andata bene, e in quel periodo Massimo scendeva giù e non fa niente, è uguale con chi suonavo, scendeva giù, prendeva il sassofono, poi diceva agli altri state zitti tutti e suoniamo io e te. Lui se ne andava per la tangenziale, sì. Non si sa dove arrivava, e voleva che io lo seguissi. È stato un bel periodo quello, è una grande perdita, perché io prendevo per scontato di tornare a Roma e di avere un Roberto Ciotti che mi invita a suonare, un Alex Britti di 19 anni che suona come suona, Massimo Urbani che scende giù ogni volta che suonavo. È stata una grande fortuna.
Ecco, vedi.
Senti, allora io direi di ascoltarci uno dei brani che è stato un brano, se non mi ricordo male, di apertura della TC Gang, dei vostri concerti, che è Kiss Cut the Cake.
È Cut the Cake, perché Kiss era il finale.
Ah, ok. E qua sono uniti in un unico brano, in questa versione,
sì,
ci fai ascoltare?
Sì, è una specie di medley che ho fatto, perché ho ore di registrazione con la TC Gang che non posso, appunto, dobbiamo stringere qui, quindi ho cercato di fare un medley.
Ok,
questi due pezzi.
Kiss Cut the Cake. TC Gang. concerto incredibili, Orlando e Jenny insieme, incredibili.
Sono una forza della natura.
Veramente incredibile. E poi falsetti che fa Orlando Johnson, veramente.
È la voce di Jenny che è senza freni. Senti, senza freni.
Allora, qua un'ora purtroppo passa velocemente, siamo arrivati alla fine, diciamo, della trasmissione. Come avevamo annunciato all'inizio, richiudiamo con World Could Be Heaven, ma con la versione di Martha High.
Sì.
Che è una versione speciale, tra l'altro prodotta da Atlanta, ci dicevi, cioè questa tua canzone è andata in America ed è stata ricantata in America, riprodotta in America,
riprodotta in America, è la cosa comica che è stata riprodotta esattamente come gliel'avevo mandata.
Quindi gli americani, che si dice sono forti sta americani, invece hanno usato il tuo arrangiamento,
sì,
non l'hanno rifatto.
Sì. Esattamente come era.
Beh, diciamo che abbiamo avuto modo di sentire che la tua composizione, il tuo modo di comporre è comunque, diciamo, tanto di cappello, come si dice a Roma.
Ti ringrazio.
Quindi vai, ce l'andiamo a sentire, Martha High, con la sezione fiati di James Brown.
Sì.
Quindi è stata registrata, sì, con la sezione.
Tyrone Jefferson fu il trombonista, uno dei trombonisti. E ha sentito il pezzo e Martha ha fatto questa versione, hanno prodotto questa ad Atlanta e altri due cantanti, amiche di Martha, cantano anche questo pezzo.
World Could Be Heaven. Senti, su questa voce dolcissima noi Tony ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo per esserci venuti a trovare, ti aspettiamo ovviamente.
Io
per
ringrazio
quando
voi.
Uscirà il tuo prossimo CD, non vediamo l'ora di ospitarti. Anch'io. Nuovamente. E quindi grazie ancora di esserci venuto a trovare, di averci portato questa musica incredibile, questa testimonianza che da Spinaceto, cioè, la si può fare a portare in giro per il mondo la propria, il proprio talento. Quindi anche una spinta, diciamo, per tutti i ragazzi che oggi vogliono con la musica,
sì,
uscire.
Partite.
È quello che ti volevo chiedere al volo, ma si può fare anche oggi quello che hai fatto tu, secondo te? Cioè,
in
partire a 22
in
anni.
Scala diversa ed è molto più duro.
Vero?
Perché la concorrenza è
spietata,
aumentata,
sì,
in modo esponenziale grazie alla rete.
Però
per cui si può ancora, certo.
Va bene, noi vi salutiamo quindi e vi ricordiamo che giovedì prossimo c'è 45 rivoluzioni per minuto, quindi torna la rubrica di Attica Blues in vinile, il buon Pilo verrà a trovarci con la sua selezione fatta di pezzetti di vinile e quindi ci sentiamo giovedì prossimo.
Ciao a tutti.
Ciao.